al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica, Luciana Fantini ed Eva Rohrmann che mi accompagnano nella messa in onda di questa trasmissione. Siete sulla Radio Vaticana in diretta. Oggi parliamo della Fiera del Libro di Torino che si apre da domani al 12 di maggio. Ne parliamo perché Torino sta aspettando, potremmo dire un po' col fiato sospeso, l'apertura di questa Fiera del Libro. Domani sarà inaugurata dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano a Lingotto, dove saranno presenti anche 1000 agenti per impedire contestazioni anti-israeliane, paese ospite di Librolandia. Sono in arrivo infatti a Torino in queste ore migliaia di autonomi che hanno annunciato di non voler rispettare la zona rossa attorno a Lingotto, ma poco fa il questore e il prefetto di Torino hanno assicurato assoluta garanzia a tutti quanti. Noi cercheremo di approfondire un pochino il tema, il rapporto tra cultura, ideologia e politica, ma lo lasciamo per un attimo in sospeso per dare la parola a Don Giuseppe Costa, che è il direttore della libreria editrice Vaticana. Don Costa, buona giornata.
Altrettanto a voi, buongiorno.
Don Giuseppe, come detto, lasciamo per il momento con lei sullo sfondo le polemiche che stanno caratterizzando la Fiera del Libro di Torino che si aprirà domani, problemi di ordine ideologico e politico, ma invece andiamo a esaminare con lei la presenza della libreria editrice Vaticana proprio alla Fiera del Libro di Torino. Come mai questa importante presenza, Don Costa?
È una presenza tradizionale per l'editrice Vaticana, questo essere a Torino. Quest'anno ancora non abbiamo potuto aprire uno stand tutto nostro, lo faremo certamente l'anno prossimo. Siamo comunque presenti nello stand del Messaggero con tutta una serie di titoli e siamo presenti con l'associazione Sant'Anselmo e anche lì con altrettanta presenza di titoli. Abbiamo tutte le più recenti novità artistiche per quanto riguarda l'associazione Sant'Anselmo e tutte le novità editoriali per quanto riguarda lo stand del Messaggero che riunisce numerose editrici cattoliche.
Don Costa, non è la prima volta che la libreria editrice Vaticana è presente in appuntamenti nazionali e internazionali con la propria produzione?
Beh, certamente non è la prima volta, anzi posso dire che in futuro questa presenza verrà sempre più rafforzata e ampliata. Questo perché l'editrice Vaticana, soprattutto nelle fiere internazionali, ha un ruolo importante. L'istituzione del copyright e il desiderio di molti editori di stampare il Magistero del Santo Padre spinge l'editrice ad essere presente.
Sono molte le richieste, mi risulta, vorrei da lei una conferma, che vi arrivano proprio di scrittori più o meno famosi che vogliono scrivere sul Papa, sui Papi, sulla storia della Chiesa. Voi come vi comportate?
Ma noi li accogliamo innanzitutto con molta cordialità e amicizia e poi se la proposta coincide con la nostra programmazione politica editoriale li accogliamo. Soprattutto nell'ambito, per esempio, della geografia, stiamo programmando una serie di interventi che dovrebbero portarci a pubblicazioni con autori molto noti.
È difficile per voi controllare tutta quanta la pubblicistica, le iniziative editoriali che escono sui papi nel mondo? Avete delle difficoltà nel monitorare quella che è la situazione, le citazioni che vengono fatte, magari prese dai discorsi del Papa?
Ma dipende, quando si tratta di editoria seria, un buon editore sa sempre che ci sono dei diritti da concordare in ogni caso, anche quando non vengono pagati, ma sempre da concordare. Allora, dove c'è una buona editoria, noi non abbiamo nessunissima difficoltà. Le difficoltà nascono quando chi produce pubblicazione, chi fa pubblicazione, ha una carenza di cultura editoriale.
La ringrazio e la saluto e le auguro buona presenza alla Fiera Internazionale del Libro di Torino.
Grazie.
Ringraziamo Don Giuseppe Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana, che da domani sarà presente a Torino. Abbiamo anticipato questa intervista, che in realtà doveva andare tra qualche minuto, perché stiamo cercando di collegarci proprio con Torino. Avevamo la presenza di Rolando Picchioni, che è il presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, che promuove la Fiera Internazionale del Libro di Torino, ma non può essere presente proprio perché è impegnato, proprio in questi momenti nei quali noi andiamo in onda, in una riunione con il prefetto di Torino per il problema della sicurezza. Sono annunciati 1000 poliziotti, addirittura presente a Torino anche il Mossad, che rappresenta lo Stato israeliano, ed è in corso un braccio di ferro tra manifestanti autonomi, l'Università di Torino. I manifestanti vogliono le aule dell'università per contestare la presenza dello Stato di Israele alla Fiera di Torino. Tra qualche istante noi di questo parleremo anche con Riccardo Pacifici, che è il portavoce della comunità ebraica proprio di Roma, ma dovremmo avere le ultime notizie sul quadro praticamente della situazione torinese alla vigilia dell'inaugurazione della Fiera del Libro domani, proprio da Nicola Gallino, che è il capo ufficio stampa della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, che promuove poi la Fiera Internazionale di Torino. Dovrebbe essere in collegamento grazie a Eva Rorman e Luciana Fantini. Gallino, buona giornata.
Buona giornata a tutti voi e agli ascoltatori.
Grazie, io mi scuso in diretta per prendere un po' del vostro tempo, sappiamo che siete molto impegnati e vorremmo proprio cercare di rassicurare i nostri amici ascoltatori. Dai giornali questa mattina leggevamo di una Torino un po' in ansia sul piano della sicurezza pubblica per questa Fiera del Libro.
Beh, Torino è una città molto serena, che ama la sua fiera e ama attraverso la fiera mandare un messaggio invece di assoluta serenità, di assoluta tranquillità. C'è stato l'impegno massimo di tutte le istituzioni a tutti i livelli per garantire l'agibilità e per garantire una fiera serena e aperta a tutti, come è sempre stata, perché la fiera deve essere la festa del libro, della cultura, della libertà di espressione delle idee, e questo continuerà ad esserla, e quindi l'unica lotta che c'è stata è stata per garantire questa continuità.
L'elemento, diciamo, che fa discutere è la presenza dello Stato di Israele, ma dobbiamo dire che voi ogni anno praticamente invitate come ospite d'onore uno Stato. Quest'anno ricorre il 60° di fondazione dello Stato israeliano e tra l'altro alla Fiera del Libro Israele è presente per parlare della propria produzione culturale, che è un'altra cosa molto probabilmente rispetto all'ideologia e alla politica.
Ma Israele è presente con un panel di autori che sono profondamente incisi, intagliati nella storia, nella contemporaneità, in tutta la ricchezza critica del dibattito, del concorso di idee che si offrono alla cultura mondiale contemporanea. Basti dire che questa sera, che offriremo la consueta serata anteprima agli ospiti internazionali della fiera, agli editori, avremo Aaron Appelfeld, che è uno degli ultimi sopravvissuti alla Shoah, che racconterà leggerà questo testo, questa Lectio Magistralis di altissimo significato, di altissima pregnanza. Ma non solo, Israele sarà presente con tutte le voci critiche, con lo storico Benny Morris, che è stato considerato una delle voci più vicine invece alle istanze e alla realtà dei palestinesi. Avremo scrittori che sicuramente vedono in modo molto critico le posizioni del governo. Quindi noi distinguiamo sempre la libertà e l'autonomia degli intellettuali, degli autori, degli scrittori, della letteratura rispetto alle istanze di un governo, di uno Stato comunque contingente, che è l'espressione politica di un paese e non necessariamente quella della sua cultura.
Nicola Gallino, un'ultima riflessione su questa attesa. Mancano poche ore dall'arrivo del Presidente della Repubblica Napolitano, che inaugurerà la Fiera del Libro. Sul piano organizzativo, come funzionerà la fiera?
La fiera funzionerà come tutti gli anni, nel senso che avremo questa inaugurazione per la prima volta in 21 anni di storia da parte di un Presidente della Repubblica, che per noi è un momento che sicuramente emoziona molto, perché non è soltanto un modo per essere vicini alla fiera in questo passaggio contingente di difficoltà, ma il riconoscimento a 21 anni di lavoro, di crescita culturale con il territorio, con i giovani. Io credo che come funzionerà la fiera quest'anno ce lo possano dire già i numeri della vigilia, che hanno stracciato tutti i record, perché stiamo parlando di oltre 1400 editori, più di 1200 giornalisti già accreditati a oggi, e altrettanti ne saranno entro la fine della fiera. Parliamo di 850 convegni con 2000 relatori, quindi numeri che fanno capire quanta voglia di fiera del libro, quanta voglia di libro, di idee, di dibattito, di dialogo ci sia nel nostro paese.
Io ringrazio Nicola Gallino, che è il capo ufficio stampa della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, che promuove poi la Fiera Internazionale del Libro di Torino. Grazie e buon lavoro.
A voi.
Noi torniamo in onda, grazie a Nicola Gallino, e aspettiamo invece un altro collegamento, questa volta con Riccardo Pacifici, che è il portavoce della comunità ebraica di Roma, perché, come dicevamo, volevamo un po' approfondire questo aspetto della presenza culturale di Israele a Torino. Che cosa sta succedendo? Voi ve ne siete resi conto, forse già anche da questo intervento di Nicola Gallino. Ci sono due emergenze. Il primo pericolo è costituito dal terrorismo internazionale, che è purtroppo una preoccupazione che ricorre spesso in queste occasioni in Italia e in Europa. L'altro pericolo è la protesta anti-israeliana promossa da autonomi e anarchici. Gli stessi, va ricordato, che hanno dato fuoco il 1 maggio alle bandiere americane e israeliana, e ora anche al centro di un'indagine che si è chiusa proprio stamattina, anche con dei rinvii a giudizio, con quindi delle identificazioni di responsabili in modo abbastanza preciso. Noi salutiamo e ringraziamo Riccardo Pacifici, portavoce della comunità ebraica di Roma, in diretta sulla Radio Vaticana. Pacifici, grazie.
Grazie, buongiorno a tutti.
Vogliamo parlare della Fiera del Libro, e subito, tra qualche istante, veniamo anche al motivo della presenza di Israele, ma subito una domanda. Ne abbiamo parlato anche con Don Giuseppe Costa della Libreria Editrice Vaticana. Stupisce il fatto che Israele sia un popolo di lettori, comprano e leggono libri in gran quantità, rispetto invece a una controtendenza di italiani e di anche altri europei. Come mai questa passione per la cultura in Israele?
Intanto, per fare una citazione biblica, il popolo ebraico è il popolo del libro. Certamente è un popolo non solo appassionato di lettura. La società israeliana è una società profondamente radicata in quelle che sono tutte le attività culturali, concerti, teatro. C'è una grande passione, forse eredi un po' dei vecchi shtetl, delle vecchie dell'Europa orientale, in cui era veramente vivo questo tipo di rappresentazione, questo modo di fare cultura e così via. Io credo che siano rimaste impresse le immagini, ricordo ancora nel 1991 cadevano i SCAD di Saddam Hussein dall'Iraq in Israele, e continuavano ad esserci i concerti, magari il pubblico stava con le maschere antigas pronti ad ogni emergenza chimica, ma non hanno rinunciato ad andare a teatro.
Tra l'altro, secondo un sondaggio fatto da un quotidiano israeliano, soltanto il 19% degli israeliani ama guardare la televisione. Sono dati veramente un po' in generale nel campo della cultura in controtendenza con quelli che amiamo, cioè che siamo abituati in qualche modo a leggere in Italia e in Europa. Anche questo è un dato da riflettere. Un'altra riflessione che vorrei fare con lei, Pacifici, riguarda il concetto di cultura che c'è in Israele, in parte lei lo ha già accennato, ma che spesso non corrisponde a quello che è il concetto di cultura che c'è in Europa, in Italia, che strizza un po' qua in Europa l'occhiolino all'ideologia e alla politica talvolta. È d'accordo?
Ma io su questo non sono in grado di fare un'analisi precisa, però vado un po' a intuito, a impatto, anche emotivo. La cultura come intesa tra gli ebrei, da una parte, e chiaramente il nostro modo di misurarci con la cultura è anche profondamente legato ai paesi nei quali viviamo, quindi siamo profondamente italiani, mentre facciamo cultura in Italia, così siamo francesi e così via. In Israele avviene qualcosa di un po' di diverso. Io credo che sia legato al fatto che Israele è una nazione di tante culture, di paesi che vengono di persone che vengono da paesi completamente diversi, da mentalità completamente diverse. E c'è una cultura che nasce dal mondo laico, profondamente laico, ma che è profondamente ebraica, e c'è una cultura che invece si ispira profondamente ai valori religiosi e forse è anche erede di quel meccanismo che c'è nel mondo ebraico della continua e profonda discussione. Basta vedere un po' che cos'è il Talmud in tal senso e tutti i testi di approfondimento diciamo teologico. Nulla si fa, e quelli che sono anche i precetti non sono esattamente quelli che sono scritti nella Bibbia, nella Torah, no? Ma sono il prodotto, tutte quelle che sono le mitzvot, tutto quello che sono i precetti ebraici sono il prodotto di una discussione che si porta avanti, che hanno fatto i nostri maestri e dei quali poi noi oggi applichiamo le regole. Quindi tutto è discussione e anche il sapersi mettere in discussione. Poi c'è anche l'ironia ebraica, che anche quella a volte serve, specialmente nei momenti difficili.
Famiglia Cristiana, nel numero di giovedì prossimo nelle edicole italiane, scrive: dobbiamo rendere omaggio a Israele, è giunta l'ora di dire grazie ad un modello di apertura alla diversità e ad un'oasi che 7 milioni di uomini e donne custodiscono in un oceano di sabbia. E scrive ancora Famiglia Cristiana: Israele è uno stato multireligioso, multiculturale e multietnico in un Medio Oriente che pratica al contrario l'esclusivismo religioso, culturale e etnico. Ecco, un giudizio forte questo di Famiglia Cristiana da giovedì nelle edicole, è un'anticipazione questa, e che non spiega francamente quella che è la posizione filopalestinese e la contestazione che avviene verso Israele. Ecco, allora la domanda è questa: perché ancora si trova da una parte politica, forse minoritaria, anzi assolutamente minoritaria, qualche equivoco su quello che è oggi Israele?
Ma io non credo che ci sia alcun equivoco. Questi signori portano avanti un'ideologia da sempre che è figlia dell'ideologia nazista, che è figlia dell'ideologia antisemita, che vede oggi in Israele l'ebreo collettivo.
Pur essendo uomini che si dicono vicini alla sinistra.
Ma io non so, oggi ho fatto un editoriale sul Libero e ho ricordato a questi signori che la sinistra è grazie al Partito Comunista Italiano tra il 1944 e il 1948, dall'Italia sono partite gli ebrei in maniera clandestina. Si chiudeva un occhio, non era permesso, ma tutti sapevano e tutti si sono mobilitati. Ripeto, in particolar modo il Partito Comunista Italiano, i sindacati a Genova, alla Spezia, hanno scioperato quando gli inglesi impedivano a quelle navi piene di sopravvissuti ai campi di sterminio, scampati della Shoah e alle persecuzioni razziali che provenivano da tutta Europa. Si sono mobilitati, hanno fatto lo sciopero della fame, hanno aiutato questi ebrei clandestini a partire comunque. Forse se non ci fosse stato il contributo dell'Italia, delle autorità di allora, no? Probabilmente non sarebbe mai nato lo Stato di Israele. E lo dico perché poi i soldati della Brigata Ebraica sono venuti dalla Palestina a combattere insieme agli alleati, a portare la libertà insieme a coloro che hanno combattuto nella resistenza. Questo, diciamo, è la contraddizione di questi signori, che ancora covano un odio antiebraico. Forse alcuni di loro lo fanno per ignoranza, ma molti ben conoscono la storia, ma pensano che processando Israele possono così processare tutti gli ebrei. Grazie al cielo, lei lo ha sottolineato, l'Italia non è quei pochi che bruciano le bandiere di Israele, certamente legate a organizzazioni molto pericolose, e questo è un fatto che va sottolineato, ma l'Italia è quella di un governo oggi filo-israeliano, ma di un'opposizione altrettanto amica di Israele. Basti pensare a Veltroni, che si rifiutò di rispondere e di ricevere l'allora ministro degli esteri Tariq Aziz, che veniva in missione di pace prima dello scoppio dell'ultima guerra, no? Perché si era rifiutato di rispondere a una conferenza stampa a un giornalista israeliano. Quindi c'è una grande parte del paese, la stragrande maggioranza, che è amica di Israele, e uso, mi permetto, la radio per ringraziare il presidente Napolitano. Ha rotto ogni polemica, ogni indugio, ha deciso di essere presente per la prima volta un presidente della Repubblica alla Fiera del Libro, proprio in segno di solidarietà a coloro, ad Israele, contro coloro che hanno tentato di boicottare la Fiera del Libro. Solo attraverso il libro, il pensiero, gli scrittori arabo-israeliani e palestinesi possono parlare e scrivono grazie alle case editrici israeliane. Questo è un altro punto che va messo in, in rilievo. E quindi grazie a Napolitano, grazie ai suoi magnifici interventi. Io credo che domani sarà una grande giornata per il Paese. Qualcheduno cercherà di rovinare questa grande festa. Noi saremo lì, sarò anch'io, con la bandiera di Israele. Saremo a dire grazie Napolitano, grazie Italia e grazie agli organizzatori della Fiera del Libro.
Io la ringrazio Riccardo Pacifici per questa sua riflessione. Abbiamo avuto modo comunque di conoscere anche quello che è il valore della cultura per il popolo ebraico. Grazie e buon lavoro.
Grazie, shalom a tutti.
Grazie Riccardo Pacifici, shalom, portavoce della comunità ebraica di Roma. Grazie per il momento, un po' di musica.